E oggi volevo fare lezione sull'ideologia, che è un tema che ci interessa parecchio e che ci permette anche di recuperare tutta una serie di cose che abbiamo detto l'anno scorso, gli anni scorsi. Quindi ideologia, Stato nazionale, particolarità della società e della cultura italiana, che sono temi che dovete ricordarvi appunto dal mio piccolo testo che avevate come testo d'esame. E quindi aggancio anche con la questione della criminalità organizzata, con Gomorra e via discorrendo. Questo più o meno è il progetto delle prossime lezioni, che sono due, cioè oggi e martedì praticamente. Perché lunedì facciamo il tirocinio, come saprete.
No, io non so.
Ve lo sto dicendo, lunedì c'è il tirocinio con una responsabile dell'ANSA Umbria per informazione e sicurezza. E giovedì invece, come vi avevo detto, probabilmente, anzi, a meno che non succeda qualcosa, verrò con questa mia collega dirigente dell'università per parlare di job placement, prospettive future, modo di porsi verso il lavoro, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che i due momenti di lezione che ancora rimangono sono oggi e martedì prossimo. Quindi, qualcuno mi può provare a definire l'ideologia? Che è un termine che si usa ogni momento. Soprattutto nella nostra cultura pare che tutti sappiano di che parliamo, però poi quando andiamo a dire di che parliamo, mi pare che anche qui il disordine regna sovrano. Cos'è ideologia? Quante volte avete detto a qualcuno, ma questa è ideologia? Spesso, è una di quelle cose. Allora, niente, il microfono. Un modo di pensare, mi dicono. Un credo, altro.
Non è solo
Qui ci si attacca quando non ci sono più motivi
qualcosa a cui ci si attacca quando non ci sono più motivi di discussione. Vedo che qui c'è stato un sì, no, tutta una serie di movimenti di testa, quindi. Oh, il tema è naturalmente un tema abbastanza interessante, perché appunto vi ripeto, parliamo di ideologia. Oggi sono particolarmente agghiacciati. Allora, si parla spesso e volentieri, se ne è parlato anche in una chiave molto drastica come quella di fine delle ideologie. Oggi, se voi leggete un qualcosa sui giornali, spesso e volentieri vi si dice che ormai, essendo finite le ideologie, ci troviamo non so da dove è preciso. E quindi è uno di quegli argomenti, uno di quei temi che hanno una loro complessità notevole. Se volessimo parafrasare Morà, potremmo dire che più che una spiegazione è un problema. Ovvero sia, quando noi usiamo il termine ideologia vogliamo dire cose, ma non è che abbiamo molto chiaro cosa vogliamo dire, quale dei tanti significati del termine stiamo utilizzando, c'è da ragionarci sopra. E da questo punto di vista Rush fa un buon lavoro, nel senso che mette in luce effettivamente che il termine ideologia ha in sé una notevole serie di significati. Molti di questi significati noi li conosciamo già, anche se non li abbiamo chiamati così, abbiamo detto altre cose. Ma abbiamo detto più o meno quello che lui ci indica come uno dei tanti livelli. Chi volesse approfondire, ci sono degli ottimi libri di Mongardini che parlano di ideologia, per capirci un po' di più, ma comunque insomma, questo così, per cronaca. Allora, cos'è questa benedetta ideologia? E com'è che c'è questo grosso problema? Allora, ideologia è un termine che nasce di fatto nel 1800 e spicci. E che viene poi conosciuto ancora più tardi perché ha a che fare con il famoso testo di Marx, l'ideologia tedesca, che viene letto postumo, se non vado errato, pubblicato postumo nel 1927, insomma, una cosa estremamente recente. E il punto, normalmente, lo snodo problematico dell'utilizzo del termine è che noi normalmente gli diamo il senso che gli dava Marx e comunque i marxisti successivi. E questo senso, nell'accezione marxista, è quello di falsa coscienza. Saprete qualcosa delle teorie marxiste, immagino. Forse è il caso di ribadirle un minimo, però non so perché insomma, prima si dava per scontato che tutti lo sapessero perché era pane quotidiano un po' per tutti, ma poi di fatto da qualche anno a questa parte c'è una vaghezza assoluta in proposito, per cui ribadiamo un attimo, ovviamente in modo molto brutale, non è che ci mettiamo a fare particolari finezze. Però la tesi marxiana, ovvero sia di Marx, non degli epigoni e di tutti quelli che l'hanno poi reinterpretata e via discorrendo, è che la società si divide in classi. Le quali classi vengono interpretate in modo molto riduttivo come capitalisti e proletari. Questo è uno dei motivi per cui quando abbiamo parlato di stratificazione sociale non abbiamo adottato la dicitura classe, perché classe è un termine che è fortissimamente connotato nell'ottica marxista. Ovvero sia, quando noi parliamo di classe automaticamente facciamo rimando a un sistema di pensiero, ovvero sia a tutte le tesi marxiane in proposito. Cosa diceva Marx della classe? Che era caratterizzata da alcuni tratti, alcuni dei quali oggettivi, e questo era uno dei fondamenti per i quali il suo socialismo si definiva socialismo scientifico. Ovvero sia, non è che la classe fosse soltanto una questione di autopercezione, anche se questo c'è e lo vediamo, ma era un problema oggettivo di distribuzione delle risorse. Quindi vedete che è un tema estremamente politico da questo punto di vista. Cosa diceva Marx? Che chi possiede i mezzi di produzione è capitalista, chi possiede solamente la sua forza lavoro è proletario. Quindi, come vedete, c'è un sistema per capire chi è capitalista e chi è proletario. Basta vedere quali sono le sue effettive disponibilità. Chi possiede i mezzi di produzione fa parte della classe dei capitalisti, che quindi viene così definita in modo oggettivo. Chi non li possiede ma ha solamente la prole, perché proletario viene da lì, no? Proletario vuol dire colui che non possiede altro che i suoi figli e la sua forza lavoro, questi sono gli sfruttati, i vinti, appunto i proletari. Cosa succede secondo Marx? Che grazie al suo lavoro, grazie al suo pensiero, grazie alle sue teorie, i proletari conquistano quella che viene chiamata coscienza di classe. Per cui nella classe, secondo Marx, non c'è solamente l'elemento oggettivo che vi sto descrivendo, quindi non c'è solamente un problema di risorse e mezzi di produzione, ma c'è anche un problema di autorappresentazione, di coscienza. Ovvero sia, una classe esiste nel momento in cui coloro che ne fanno parte sanno di farne parte, non prima, non è una categoria semplicemente descrittiva. Se noi prendiamo le categorie sociologiche, spesso e volentieri non sappiamo di farne parte, non sappiamo neanche che siano categorie, non so, fasce d'età, colore di capelli, titoli di studio, insomma, noi sappiamo di avere una laurea, non è che facciamo, che ci riteniamo membri della categoria dei laureati. E la categoria dei laureati non è che faccia nulla di particolare, insomma, non c'è niente di che, serve per descrivere una stratificazione sociale, una popolazione. La classe invece no, la classe diventa un'articolazione, no? Una parte attiva nello scenario politico, e secondo Marx non può che lavorare per correggere l'ingiustizia di base. Questa ingiustizia di base da dove deriva? Deriva dal famoso plusvalore. Cos'è il plusvalore? Questi sono gli elementi proprio veramente di base della teoria. Il fatto che il capitalista paga al proletario meno di quello che il proletario produce. Quindi c'è uno scarto da cui origina il capitale. Il capitale nasce dal fatto che tu lavori per 1000 e io ti pago 900, già mi sto tenendo abbastanza ottimista. Ok? Per cui questo scarto nella valutazione, che viene poi di fatto sottratto al lavoratore, è la radice delle lotte comuniste, di tutta la cultura del Novecento, di tutto quello che bene o male è accaduto nel secolo scorso, ed è quello che, dice Marx, una volta che viene rivelato a una classe che ha coscienza di sé, non può che portare alla rivoluzione. No, questo è il senso del comunismo, il senso di tutte quante le varie situazioni storiche che si sono poi realizzate sotto questa egida, che poi non hanno niente a che vedere con questa tesi, perché vi faccio presente che il luogo dove si è avverato in teoria il comunismo, dove c'è stato il comunismo reale, c'è qualcuno che mi sa dire dove diavolo si regola il volume? Perché? Vediamo un po'. Allora, dicevo, il luogo dove si è avverato, dove si è dato il comunismo reale, è stato quello che a livello teorico doveva essere il meno influenzato, perché in Russia, mi pare, no, non la capo 12, in Russia di fatto l'industria non c'era. In Russia quelli che hanno fatto la rivoluzione erano contadini, per cui tutta la lettura marxiana lì teoricamente non doveva attecchire, non ci doveva essere, doveva succedere qualcos'altro. Per cui ci sono una serie di paradossi quando andiamo a studiare questo tipo di discorsi anche nella storia. Però il punto qual è? Il punto è che, appunto, ci dice Marx che finora non c'è stata la rivoluzione perché la classe dei proletari non è riuscita a rendersi conto della sua effettiva condizione. E qui arriviamo all'ideologia, ovvero sia questo è accaduto perché la classe dominante ha raccontato un sacco di balle alla classe dominata per far sì che lei non si rendesse conto di essere costantemente sfruttata. Ecco da dove deriva il termine falsa coscienza. Ovvero sia, l'ideologia, secondo Marx, è la falsa coscienza per la quale il proletario non sa di essere sfruttato, né si rende conto di far parte della classe proletaria. Nel momento in cui arriva qualcuno che con una teoria scientifica, come appunto si voleva quella marxiana, spiega al proletario queste cose, è inevitabile che il proletario si alzi in armi e faccia la rivoluzione. Questo era il susseguirsi dei punti di vista su questo argomento. Tutto questo perché, e l'abbiamo già visto ma è interessante ripeterlo, perché di fatto Marx dà una lettura della società che è una lettura estremamente semplice, nel senso che Marx riduce l'intero movimento della società, di tutti l'insieme dei processi che formano, definiscono e segnano l'evoluzione della società da un punto di vista economico. Secondo Marx non c'è altro, no? E questo è quello che si dice quando si parla normalmente della dialettica struttura e sovrastruttura. La struttura economica è quella che definisce i comportamenti, ed è per questo che è così importante il tema del lavoro, no? Tu lavori, tu possiedi le risorse per i mezzi di produzione, eccetera, eccetera, lo stato dei rapporti di produzione che discorrendo. E questo è fondamentale perché tutta la vita umana si gioca su questo livello di base. Tutto il resto, dice Marx, che sia diritto, che sia arte, che sia cultura, che sia spettacolo o qualunque altro discorso, scienza, è solamente un'emanazione della struttura e per questo si chiama sovrastruttura. Ne avevamo parlato ai tempi, quando vi ricordate che vi avevo detto, se vi ricordavate cos'era una funzione, ne avevamo detto che x è f di y. Allora, in questo caso x, che è la società, è f di y, ovvero sia dell'economia. Al variare di y, varia x. Questo significa quindi che non mi serve studiare altro. Io devo studiare e capire solamente l'economia, perché capita quella, ho capito tutta quanta la situazione, tutto ciò che succederà, posso fare previsioni, posso modificare le cose, eccetera, eccetera. L'invito a quelli che non hanno interesse a andarsene continua a essere operativo, non è che è cambiato niente. Il fatto che sia stanco tu non significa che poi possiate fare quello che provare, capiamoci. Allora, quindi da questo punto di vista noi abbiamo una lettura dell'ideologia, una proposta del termine che è già inizialmente ideologica, se vogliamo essere specifici, nel senso che appunto la proposta di Marx non si rivolge ad altri livelli che non a questo, ovvero sia il fatto che l'ideologia è uno strumento di dominio dei governanti che attraverso di esso influenzano, gestiscono e fanno in modo che i sottoposti non capiscano cosa succede loro e possano continuare a rimanere sottoposti e essere sfruttati. Questo ovviamente è un punto, è un livello, nessuno dice che questo livello non esista, il problema è che questo non è sufficiente. Uno, perché nasce da una teoria, come vi dicevo, che è assolutamente razionalistica ed economicistica. Di fatto il marxismo non è diverso a livello teorico, a livello di base di pensiero, non è diverso dal capitalismo. E questo è uno dei motivi per i quali noi oggi abbiamo dei grossi problemi. Perché le categorie di destra e di sinistra, che erano state costruite come opposte, arrivando a un livello più profondo di ispirazione e di studio, si rivelano come categorie che sono uguali, perché hanno entrambe lo stesso tipo di impostazione, ovvero sia ragionano del mondo soltanto da un punto di vista economico. Quindi non è strano che oggi le categorie di destra e di sinistra non servano più, non descrivano più, perché oggi noi abbiamo, come abbiamo detto, siamo di fronte a un cambio di cultura. Quindi la cultura economica è in crisi, e essendo in crisi la cultura economica è in crisi destra e sinistra contemporaneamente, non è che una ha delle formule diverse, perché entrambe danno letture diverse di uno stesso stato di cose, ovvero si ragionano sulla società come se la società fosse esclusivamente economia, e questo è economicismo fatto e definito, non è altro. Quindi di fatto destra e sinistra, come sono state lette fino ad oggi, sono varianti dell'economicismo, sono state letture che hanno ovviamente raccolto intorno a sé delle posizioni e delle situazioni valoriali anche, naturalmente, questo non vuol dire assolutamente che per me siamo la stessa cosa, ma di fronte allo smembrarsi della cultura economicistica di base, anche loro pagano pegno, non sono più in grado di descrivere. Quando abbiamo cominciato le lezioni abbiamo detto che oggi siamo davanti a un cambio di paradigma, intendevo esattamente questo, ovvero sia che il cambio di paradigma di oggi impone di pensare in un altro modo, di pensare altrimenti, dicono i tedeschi, si chiama Andersdenken. Ecco, se noi non troviamo un modo per pensare diversamente a questo tipo di discorsi, non c'è più nulla da dire, perché di fatto il destra e il sinistra sono uguali. Ok? Sono un'articolazione di qualcosa che non c'è più. Quindi oggi è il tempo in cui la sinistra deve rifondarsi. Ci sono una serie di autori che stanno lavorando in quest'ottica, c'è Giorgio Ruffolo in Italia, che è un grandissimo economista eterodosso, che fa una serie di ricerche molto interessanti. Ci sono gruppi in Francia che stanno lavorando su questo da tempo, per esempio Alain Cailliet ha scritto 30 tesi per la sinistra già da una decina d'anni, in cui cominciava a mettere in luce questo discorso, ovvero sia il fatto che bisogna uscire dalla logica economica per poter fare una sinistra, perché di fatto è lì che c'è l'opposizione, ovvero sia tra un'economia e qualcos'altro, che poi non un'economia normale, ma un'economia che si vuole ideologia. Questo è il titolo di un libro di Mongardini che è molto bello, vi consiglierei caldamente di leggere per capire qualcosa di quello che succede. Economia come ideologia. E cosa vuol dire questo titolo? Vuol dire esattamente quello che vogliamo dire noi oggi, ovvero sia che l'ideologia non è solamente la falsa coscienza, non è solamente la propaganda, non è solamente lo strumento attraverso il quale un potere qualunque controlla i rapporti di potere con gli altri, gestisce la supremazia, gestisce la sovraesposizione, la sovrastazione del resto. L'ideologia è anche qualcos'altro. E nel momento in cui noi decidiamo che non ci sono più ideologie, facciamo un passo che è quasi suicida, perché di fatto noi stiamo vivendo qualcosa di molto più profondo che non semplicemente non c'è più l'inganno, anche perché l'inganno ce n'è quanto ne vogliamo, oltretutto, insomma. È comodissimo dire che non c'è più l'ideologia da questo punto di vista, perché sembra implicare che ciò che viene detto è vero. Quindi, come vedete, è una fase ideologica, se vogliamo, ancora più sofisticata, quella in cui ci troviamo, soprattutto dopo quello che abbiamo detto a proposito della comunicazione nelle lezioni scorse, no? Allora, come dobbiamo immaginare e come dobbiamo comprendere anche l'ideologia? E qui dobbiamo tornare alla famosa definizione di cultura di Weber. Forse vi ricorderete qualcosa, perché ne abbiamo parlato estensivamente. Cosa diceva Weber? Diceva che la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso, a cui l'uomo assegna un significato. Questo aveva a che vedere, vi ricordate, con tutto il problema sulla ricchezza della realtà, col fatto che non siamo in grado di comprenderla tutta, col fatto che abbiamo dei mezzi limitati di conoscenza, e che di conseguenza ogni cultura oggettiva è una versione della realtà, una versione ridotta della realtà, una versione semplificata della realtà. Allora, in questo senso, il discorso culturale, l'atto culturale che fonda una cultura, è ideologico. Cioè, il livello base di comprensione dell'ideologia è questo, ovvero sia l'ideologia è il modo attraverso il quale io guardo il mondo, è la mia visione del mondo. Perché la mia visione del mondo, come abbiamo detto ai tempi, non so se ve lo ricordate, è un artificio. Non è il mondo, è l'interpretazione che io do del mondo. L'interpretazione che io do del mondo in quanto membro di una cultura. Abbiamo visto che con la socializzazione ognuno di noi viene fornito di una serie di strumenti dei quali non siamo consapevoli, oltre a quelli di cui siamo consapevoli, evidentemente. Questi strumenti di cui non siamo consapevoli contano nel loro numero i modi in cui capiamo il mondo, i modi in cui interpretiamo il mondo, nel quale stabiliamo i rapporti di valore all'interno del mondo, quindi diamo senso al mondo. Il livello base dell'ideologia è questo, cioè l'ideologia è anche la visione del mondo che io condivido con altri, di conseguenza è la cultura oggettiva della quale faccio parte. È evidente quindi che io non posso pensare mai di non avere un'ideologia, perché è un modo ideologico di porre certe condizioni, ovvero sia vorrebbe dire teoricamente che io vedo il mondo per quello che è, e noi sappiamo benissimo che questo non è possibile, perché il mondo è quell'infinità priva di senso che se io dovessi affrontarla direttamente ne uscirei sconfitto, ne uscirei paralizzato, ne uscirei cieco. per cui io ho bisogno sempre di ridurre il mondo, la realtà, la famosa Realität, se vi ricordate tedesca, a qualcosa di maneggevole. Quindi io opero regolarmente una selezione, opero regolarmente una riduzione, opero una serie di scelte in base alle quali poi mi comporto. Nel momento in cui io perdo questa coscienza, come abbiamo visto, io ritengo che il mondo sia quello che penso che sia. E il mondo normalmente mi fa degli scherzi stupidi, il mondo mi dice no, io sono altro, o perlomeno sono anche altro rispetto a ciò che tu pensi, perché il tuo strumento è uno strumento piccolo rispetto a me. Avevamo parlato, se vi ricordate, del letto di Procuste. Ora, il problema del letto di Procuste, da questo punto di vista, prende un'altra serie di dimensioni piuttosto interessanti. C'è qualcuno che si ricorda di che cosa parlavamo quando parlavamo di letto di Procuste?
Gigante che tagliava le gambe a coloro che non entravano nel letto.
Oppure?
Oppure che erano
un po' più. E quindi li allungava, non è che gli tagliava sempre le gambe. Non pare che questo tagliasse solo gambe, invece no. Allora sì, la vostra collega si ricorda abbastanza bene. Procuste era questo signore che si era impadronito di un passo montano e chiedeva in pagamento una semplice misura. Ovvero sia, lui aveva questo letto. Tu ti sdraiavi sul letto, se tu eri a misura del letto potevi andare via tranquillo, se per caso invece no, allora lì si applicava una serie di strategie abbastanza brutali, ovvero sia o ti accorciava o ti allungava. La gran parte ovviamente non rientrava nei canoni del letto e quindi veniva modificata. E noi ne abbiamo parlato perché vi ho fatto presente che il letto di Procuste è il modo in cui la nostra ideologia funziona. Ovvero sia, la nostra ideologia è ciò che trasforma il mondo portandolo a sua misura. È come un letto di Procuste. Il nostro modo di vedere il mondo modifica il mondo, non è che il mondo sta lì e noi lo guardiamo nella sua realtà. Questo è il punto che so che non è facile mandare giù, però di fatto è qui la grandissima serie di problemi con i quali noi facciamo i conti oggi. Il mondo è fatto in un certo modo, i nostri strumenti sono fatti in un altro. E se noi dimentichiamo di avere degli strumenti che modificano il mondo, cadiamo in preda a una serie di illusioni. In scala minore questo è quello che diceva Marx, ovvero sia diceva a voi fanno vedere il mondo in un certo modo e quindi voi non fate nulla perché pensate che ci sia una giustizia nel fatto che voi siete sfruttati oppure non vi rendete conto del fatto che siete sfruttati e questo è comodo perché nel momento in cui tu accetti la tua posizione ovviamente sei integrato. Invece secondo Marx, che in questo come dire è anche decisamente figlio dell'illuminismo, il momento in cui la luce della ragione riesce a fugare le ombre dell'ideologia, chiaramente si verifica una nuova situazione, qualcosa di mai visto a livello mondiale, che non può che sfociare nella rivoluzione globale. Ora, un altro grosso problema qui sta in questa magnificazione della ragione. No? Marx ragiona sulla base del pensiero cartesiano, ovvero sia lui ritiene che l'uomo sia preda di una serie di superstizioni, di racconti stupidi, di vecchie fole, come per esempio chiama la religione, e che non possa non comprendere quando gli viene messo davanti un fatto razionale. Abbiamo visto, per altri versi, durante le lezioni scorse, che questa lettura del nostro modo di vivere come solamente razionale oggi è dimostrata fallace. Cioè, noi oggi sappiamo che non è vero, lo abbiamo scoperto comunque anche sulla scorta delle rivelazioni marxiane, perché di fatto cosa è successo? Che effettivamente le masse di lavoratori si sono alzate in armi per fare la rivoluzione? No, come dicevamo la volta scorsa, il suffragio universale, tutte le lotte che hanno portato al suffragio universale e via discorrendo hanno segnato in qualche misura la sconfitta di questo approccio. Perché quello che doveva accadere non è accaduto. Le lotte per il suffragio universale erano delle lotte che si fondavano sullo stesso assunto di Marx, ovvero sia che nel momento in cui tu finalmente hai libertà di scegliere, sceglierai ciò che è giusto, ma da un punto di vista oggettivo. Capite? Ciò che non può non essere scelto, perché nel momento in cui io ti ho dimostrato che tu sono anni che sei sfruttato, che la villa del padrone è stata costruita col tuo sudore, con le tue lacrime, col tuo sangue, eccetera, 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 tu non puoi che dire basta e fare la rivoluzione. Ma questo non è successo. Quello è il punto. Allora vedete come noi dobbiamo ragionare evidentemente su un essere umano che non accetta spesso e volentieri quello che sembra un dato evidente, non accetta le conseguenze razionali di una qualche situazione, le modifica a suo modo, le modifica nella sua percezione. Qui vedete che torna di nuovo in ballo il discorso delle derivazioni paretiane. So se avete presente Matrix, di norma. Quello è un discorso, Matrix fornisce una serie di spunti che non finiscono più anche da questo punto di vista, perché il traditore, il famoso Cypher, no, quello che appunto complotta con i cattivi per far sì che vengano intrappolati i buoni, cosa dice a Mr. Smith? Che preferisce vivere in un'illusione che non fare i conti con la realtà. Gli dice: io voglio poter mangiare delle bistecche false senza saperlo. Quindi se noi lo leggiamo questo discorso in chiave marziana, lui ci sta dicendo che preferisce l'ideologia, pure quella falsa, pure quella biega, pure quella che veramente potrebbe essere scartata, rispetto al confronto con la dura realtà dei fatti. Che la dura realtà dei fatti qual era nella fattispecie? Il fatto che mangiavano una sbobba orribile in un'astronave da scatto in posti orribili. Per cui il fascino della realtà in sé è un qualcosa che va discusso, perché non è vero, perché molti di noi preferiscono illudersi, che lo sappiano o non lo sappiano. Capite dov'è il problema? Nel momento in cui invece noi decidiamo che l'uomo, in quanto essere razionale, non può che aderire a posizioni razionali, immaginiamo tutta una serie di cose che sono tutti gli errori che si sono sempre avuti quando un pugno di rivoluzionari è andato da qualche parte per sollevare le masse. Normalmente sono stati linciati dalla gente, quella che doveva accoglierli a braccia aperte, perché loro partivano dall'idea che una volta che arriviamo noi e gli diciamo come stanno le cose, questi non possono far altro che acclamarci, e sono sempre morti tutti. Questo è il punto. Per cui la dialettica della rivoluzione, da questo punto di vista, che è un altro capitolo che trovate nel libro, è molto interessante, perché si rivela come una dialettica fondamentalmente razionalistica, ovvero sia parte da una serie di assunti di base che non sono verificati, e ci dimostra in questo modo che quel tipo di impostazione è errata, ovvero sia l'uomo non ragiona, o perlomeno non accetta semplicemente le cose razionali per quel che sono, un po' perché, come abbiamo visto, l'uomo non ragiona, o meglio ha un modo di pensare che è molto più complesso di questo, e in questo modo di pensare hanno posto una serie di dimensioni che sono quelle immaginali, quelle del desiderio, quelle della preferenza. Ma teniamo presente che c'è un'altra dimensione interessante dell'ideologia, che è quella di ciò che io preferisco pensare del mondo. Quindi, come vedete, la sfera razionale qui ce la perdiamo. Ovvero sia, da una parte l'ideologia è questa visione del mondo che condivido col mio gruppo, quindi la cultura soggettiva, la cultura oggettiva di cui sono portatore, la cultura ambiente di cui sono portatore, se vogliamo riprendere tutte le diverse distinzioni che abbiamo fatto. Da un'altra parte è un discorso tendenzioso, perché è anche quello, no? Ovvero sia, è un racconto che qualcuno ti fa sulle cose come stanno secondo lui, a cui, se tu aderisci, come dire, diventi parte di una grossa illusione e normalmente paghi pegno, era quello che diceva Marx. Ma ideologia è anche il fatto che noi abbiamo delle preferenze, che hanno a che fare con le famose costanti antropologiche. Se vi ricordate, una delle prime cose che dissi 3 anni fa è che l'uomo ha dei suoi atteggiamenti, dei suoi tratti caratteriali che non sono pre-razionali. Ovvero sia, l'uomo è ottimista o pessimista, l'uomo è portatore di visioni, l'uomo preferisce certe cose ad altre senza spiegarsi il perché, semplicemente perché le preferisce. Le preferenze sono una dimensione che in politica va tenuta normalmente presente, perché pur davanti a una dimostrazione oggettiva del fatto che una qualche visione è migliore di un'altra per qualche motivo, io posso continuare a preferire quell'altra, perché la politica non è soltanto razionale. Quelli che vogliono ridurre la politica ad esclusivo esercizio della ragione normalmente fanno degli sfracelli, perché sono o i dittatori che poi pongono in essere delle situazioni impossibili, oppure i rivoluzionari che muoiono. Politica purtroppo è anche pragmatismo, è anche accettare la realtà per quel che è, non dire alla realtà cosa dovrebbe essere, perché la realtà in ultima analisi ne sbatte di quello che noi vorremmo che fosse. Per questo Baudrillard, quando parla di politica come gestione del male anche, no? La politica non può far finta che il male non ci sia, perché il male c'è. È la famosa faccenda del bianco e nero, la famosa faccenda di tutte quelle cose che abbiamo detto, dell'effetto e dell'out-out, no? Allora, dire che il male non c'è può essere molto bello a livello teorico, però di fatto poi nella realtà il male c'è e tu gestisci la realtà, non gestisci un'idea generale, una cosa, una visione. Tu gestisci società che hanno dei difetti, società che hanno delle inclinazioni, società che hanno dei tratti culturali ormai superati ma ancora esistenti e non puoi far finta di niente. Non puoi dire allora d'ora in poi le cose andranno così, perché non funziona. Uno dei punti molto interessanti su cui possiamo andare a toccare in questo senso è il dibattito sulla meritocrazia, che credo avete sentito nominare perché è su tutti i giornali continuamente, da mesi a questa parte. Che vorrebbe significare il dibattito sulla meritocrazia? Qualcuno è in grado di darci una brevissima introduzione di questo argomento? Soprattutto che vuol dire meritocrazia? Già potremmo cominciare con qualcosa, se avessimo in mano. Tra... che chi arriva a un merito, a un ruolo, ci arriva per merito e non per conoscenza. E questo è decisamente un buon approccio alla questione. Sulla Repubblica di oggi c'è un articolo di Nadia Urbinati che discute questa questione da un punto di vista molto interessante, proprio perché nella vulgata corrente, nel dibattito di oggi, pare che la meritocrazia sia il sistema con il quale risolvere i problemi di giustizia sociale. Ovvero sia, attualmente le cose non funzionano perché non c'è meritocrazia. Se ci fosse meritocrazia staremmo tutti in passo avanti. Questo è un punto di vista purtroppo ideologico, nel senso che confonde dei livelli di interesse, di analisi e di contenuto. Ed è un discorso che si rifà a quello che abbiamo detto qualche lezione fa sulla differenza tra democrazia formale e democrazia sostanziale, non so se vi ricordate la questione. Qual era il centro della questione tra democrazia formale e sostanziale? Che democrazia formale è un insieme di norme, un insieme di procedure, grazie alle quali chi ha più voti governa. E questo riconosce ad ognuno di noi pari dignità, perché ogni voto vale come tutti gli altri. Quindi, questo da un certo punto di vista è assolutamente indiscutibile. Dov'è il problema? Che questo bellissimo proclama non tiene presenti i problemi veri, quelli che vi dicevo poc'anzi, la pragmatica della questione. La pragmatica della questione è che io posso effettivamente esercitare il mio diritto di voto con pari dignità rispetto agli altri quando sono soddisfatto di una serie di situazioni. Che sono situazioni distributive del reddito, sono situazioni di pari chance di vita, come si dice oggi, di pari opportunità e via discorrendo. Ovvero sia, si immagina che io possa votare effettivamente quando non ho limiti, non ho punti deboli che possono essere strumentalizzati per influenzare il mio voto, quindi quando ho un reddito minimo, quando ho una formazione minima, quando ho gli strumenti critici necessari, eccetera, eccetera, eccetera. Questo con la meritocrazia non c'entra niente. Quello che si dice oggi sembra quasi che sia questo, ovvero che la meritocrazia risolverebbe questa situazione di differenza di potenzialità e possibilità. E invece non c'entra assolutamente nulla, perché la meritocrazia è qualcosa che comincia dopo, se vogliamo accettarla. Ovvero sia, posto che tutti abbiamo le stesse chance, abbiamo la stessa dignità, abbiamo le stesse capacità e possibilità, a quel punto io constato, e normalmente lo constato, che qualcuno è migliore di qualcun altro. E questo non ha nulla a che fare col fatto semplice del fatto che quello non è migliore perché non aveva le stesse possibilità. Non so se mi spiego. Cioè, noi stiamo facendo un cortocircuito per il quale se non c'è parità di rendimento oggi è soltanto perché non viene riconosciuto il merito. O se non c'è parità di rendimento è soltanto perché non c'è democrazia sostanziale. Ma questo è un punto di vista semplice, di nuovo. Perché parte da una rappresentazione dell'uomo che non è data, ovvero sia parte da un'idea di democrazia per la quale noi siamo tutti uguali di fatto, non di dignità. E questo non è vero. Io posso essere messo in tutte le migliori condizioni del mondo per diventare un chirurgo, ma io non sarei un buon chirurgo. Questo è il punto, capite? Il fatto che ci sia una differenza di capacità in coloro che fanno un certo tipo di professione non ha necessariamente radice nel fatto che c'era un handicap di partenza. Non so se questo è chiaro. Cioè, il fatto che esista chi fa meglio e chi fa peggio non è semplicemente riconducibile al fatto che chi fa peggio ha avuto sfortuna e quindi non ha avuto le opportunità iniziali giuste, perché questo vorrebbe dire che due persone che partono nelle stesse condizioni dovrebbero poter fare tutto uguale, e noi sappiamo benissimo che questo non è vero. Eh?
Non si può escludere, è comunque una componente.
Oh certo, ma infatti io sto dicendo che non è riducibile, non sto dicendo che non è vero. Sto dicendo però che la meritocrazia in sé non risolve il problema della giustizia sociale. Non è quello il punto, sono due piani completamente diversi. Siccome nel dibattito corrente invece sono stati improvvisamente implosi, sembra che noi riusciremmo a risolvere tutti i problemi dell'università, dello Stato, dei statali, eccetera, eccetera, se noi finalmente mettessimo in campo questa benedetta meritocrazia.
Sono legato anche alla questione di coscienza.
Sì, ci sarebbe anche una questione di coscienza, ma quella, come abbiamo visto, è, come dire, a dir poco spinosa. Ora, c'è un altro problema sul quale normalmente non ci si arresta, ed è il problema del come lo come verifichiamo il merito, no? Perché pare tutto ovvio, ma nel momento in cui noi andiamo effettivamente a architettare dei sistemi di valutazione, le cose normalmente si arrestano, si arenano, perché non si riesce a trovare uno strumento che sia oggettivamente in grado di verificare chi è meglio di chi. Quindi, come vedete, per poter affrontare il discorso della meritocrazia, noi avremmo bisogno di un'impostazione culturale completamente diversa, e soprattutto avremmo bisogno di un'accettazione e di una fiducia in questi strumenti, perché se no qualunque strumento, come sapranno coloro che hanno fatto concorsi, coloro che hanno avuto a che fare con la macchina pubblica e via discorrendo, qualunque strumento è opponibile. È difficile non riuscire a trovare qualcosa che non sia in qualche modo contestabile attraverso ricorsi, bloccabile attraverso cavilli, eccetera eccetera, perché ci sono sempre una miriade tale di situazioni contingenti per le quali gli strumenti rispetto alla realtà, come la cultura rispetto alla realtà, hanno dei limiti. Allora, se non c'è accordo sullo strumento, non se ne viene a capo. Non so se questo è chiaro. Quindi il problema della meritocrazia oggi è un problema che viene posto normalmente sotto una veste ideologica, ovvero viene travestito da altre cose. Questa è un'applicazione dell'ideologia come la intendeva Marx, ovvero sia è trattare un qualche tipo di tema con degli strumenti e delle modalità analitiche che non c'entrano assolutamente nulla, che andrebbero in qualche modo svelate. Quindi il tema dello svelare è un tema effettivamente che si presta alla ideologia come falsa coscienza. Non si presta più all'ideologia come visione del mondo, come vi dicevo, come visione preferenziale del mondo, perché a quel punto noi siamo in un clima di scontro di illusioni, e quindi una vale l'altra. Capito perché è così semplice far finta che le cose non vadano come qualcuno ci dice? Perché quella proposta è comunque anch'essa una proposta astratta in qualche modo, cioè non ci sta dicendo come vanno veramente le cose, perché come vanno veramente le cose non lo sappiamo. Capite quindi che ci mostriamo una specie di labirinto quando cominciamo a prendere queste posizioni, ed è uno dei motivi per cui il termine ideologia è così ostico, perché riuscire a metterne a fuoco tutte le possibili varianti e tutte le sfumature è un argomento abbastanza arduo, è un tema abbastanza duro. È vero, bisogna dire, che una delle chiavi d'analisi marxiane è comunque molto utile ancora oggi, ovvero sia il fatto che attraverso l'ideologia intesa come cultura oggettiva, quindi intesa come sistema coerente di valori, come sistema coerente di proposte e via discorrendo, lo Stato costruisce l'integrazione dei membri in sé. Ovvero sia noi diventiamo cittadini, come abbiamo visto, attraverso una trasmissione, una socializzazione che ci fa introiettare alcuni caratteri forti della cultura, e questo genera necessariamente integrazione, no? Abbiamo visto che il legame tra valori, integrazione e appartenenza è un legame molto forte. Quindi la componente ideologica in senso alto del legame sociale è inevitabile, è fondamentale. Dov'è lo snodo teorico complesso? È nella lettura che viene data dello Stato, perché il lettore marxiano tratta lo Stato come strumento di dominio, non tratta lo Stato come espressione di una nazione. Non so se questo l'avete visto con Alessandro Campi. Perché lo Stato è un altro di quelle cose delle quali noi parliamo sempre, ma che poi a doverle descrivere abbiamo delle difficoltà. ci sono una serie di letture dello Stato che si scontrano nel momento in cui andiamo a ragionare di ideologia, di trasmissione di cultura, eccetera, eccetera, e ci rivelano una coppia di opposti che è fondamentale per la sociologia politica, che è quella fra conflittualismo e integrazionismo. Ovvero sia, noi dobbiamo scegliere, e qui è un problema prerazionale di nuovo, perché sono dinamiche che avvengono costantemente entrambe, se vogliamo privilegiare l'aspetto dell'integrazione, quindi vogliamo orientarci verso uno Stato saldo, uno Stato compatto, uno Stato che abbia un legame sociale funzionante e via discorrendo tutte le varie cose che abbiamo detto fino adesso, o se vogliamo leggere all'interno dello Stato principalmente il versante conflittuale, perché in ogni Stato c'è un'opposizione di elite, questo credo che ve l'abbiano detto, ve lo dovrebbe aver detto Alessandro Canti da quanto ho capito, no? Ovvero sia, le elite sono necessariamente visioni del mondo diverse e quindi utilizzi strumentali del potere e dello Stato. Non so se questo è chiaro. Vabbè, prendiamoci 5 minuti di break per riflettere. Dunque, vista la mancanza del testo, ho pensato di leggervi la pagina che ha a che vedere con l'ideologia, come ce la pone giustamente Rush, che è abbastanza interessante. Per chi si trovasse il libro, siamo a pagina 213. Prego. Dunque, non c'è motivo tuttavia perché l'ideologia non possa svolgere entrambe queste funzioni, e dunque si può ritenere che l'ideologia serve a realizzare una serie di funzioni tra loro collegate secondo lo schema che segue. Ora, prima di leggervi le funzioni, vi faccio presente che nella semplice frase "non c'è motivo perché l'ideologia non possa svolgere entrambe queste funzioni" c'è di nuovo un tema che non è semplice per niente, perché di fatto è di nuovo un problema di et-et o out-out, ovvero sia il punto per il quale Rush liquida le due scuole che danno due letture dell'ideologia così rapidamente non è un punto ovvio, ma ha a che vedere con tutto quello che abbiamo detto fino adesso sul cambiamento di paradigma cognitivo, nel senso che la posizione per cui le due scuole che poi troverete nel libro sono state due scuole separate per un lunghissimo lasso di tempo sta esattamente qui, ovvero nel fatto che entrambe ragionavano in chiave out-out, per cui l'ideologia non poteva che essere la sola cosa che dicevano loro, non entrambe, perché una cosa sia entrambe le cose bisogna ragionare in chiave et-et, altrimenti l'out-out non ce lo permette, per cui questo è piuttosto interessante da segnalare. Allora, quali sono queste funzioni di cui parla Rush? La prima è che l'ideologia mette a disposizione dell'individuo una visione del mondo, ed è quello che abbiamo detto fino ad ora, no? Con tutti i ricollegamenti all'idea di cultura ambiente, all'idea di socializzazione, all'idea di costruzione del senso che abbiamo toccato in questi anni. Secondo punto, seconda funzione, l'ideologia in maniera esplicita o implicitamente fornisce all'individuo la sua visione preferita. Si tratta cioè del modo in cui l'individuo vorrebbe che il mondo fosse o diventasse. E quindi qui abbiamo un'interferenza con la dimensione del valore, se vi ricordate. Il valore era parte, almeno del valore, è come vorrei che fosse il mondo. Come vorrei che cambiassero le cose, in che direzione dovrebbero andare e cosa potrei fare io perché questo accada. Quindi da questo punto di vista la componente di desiderio, la componente ideale, è una componente che va ben oltre il mondo della razionalità semplice e strumentale. Terzo punto, importantissimo, l'ideologia costituisce uno strumento di identità per l'individuo nei confronti del mondo. Permette all'individuo di avere una propria collocazione all'interno della società, e questo ha a che fare con quello che vi ho appena detto, sia di Marx che di tutti i ragionamenti sulla stratificazione sociale che abbiamo fatto 2 anni fa. Ovvero sia, evidentemente, da questo punto di vista, il fatto che si diano degli strumenti ideologici alla gente perché essa ritenga giusto stare dov'è è utile per certi versi, ma per altri è anche semplicemente strumentalizzabile da un punto di vista di dominio, perché nel momento in cui qualcuno ritiene che è giusto che lui stia lì non fa nulla per modificare la sua situazione, quindi chiaramente l'aspetto di integrazione in questo caso è decisamente superiore all'aspetto del conflitto. Poi abbiamo un ulteriore aspetto molto interessante, che è il fatto che l'ideologia dà all'individuo i mezzi necessari per reagire ai fenomeni. Consente cioè all'individuo di rispondere a quello che avviene e a quanto viene affermato. E qui abbiamo la dimensione di strumenti cognitivi e critici di cui abbiamo parlato spesso. ovvero sì, abbiamo un orientamento, quello che abbiamo visto con Taylor, quello che abbiamo visto con tutti i discorsi sull'etica che abbiamo fatto adesso, è chiaramente sussunto in questo punto, ovvero sia noi abbiamo la possibilità di discutere, ma come vi dicevo, noi discutiamo quando abbiamo delle opinioni, discutiamo quando abbiamo degli strumenti. Allora in questo senso chiaramente vedete che l'ideologia fa un po' quello che fa la moda per altre cose, ovvero sia l'ideologia ci dà un set di strumenti di ragionamento. Quando io aderisco a una certa ideologia, nell'ideologia trovo già delle risposte, trovo già degli strumenti di critica, trovo già degli strumenti di opposizione a chi mi dice qualcos'altro. E questo chiaramente è fortissimo da un punto di vista politico. Essere un forte ideologo in questo senso significa poter discutere con chiunque pur non avendo le idee molto chiare, pur mancando di altri strumenti, perché comunque un'ideologia è anche un set di strumenti di discussione. È una serie di posizioni coordinate. È chiaro che non è che parliamo di ideologia, cioè è chiaro che parliamo di un'ideologia complessa, naturalmente, no? Se vi ricordate, quando abbiamo parlato dell'economicismo 2 anni fa, c'erano una serie di pagine nel mio libro in cui si parlava dell'ideologia secondo Gimò, che era anche una domanda che, se non sbaglio, c'erano scritte, per cui probabilmente qualcosa vi ricorderete. Cosa diceva Gimò in questo caso? Diceva giustamente che l'ideologia, dal suo punto di vista, è l'insieme delle credenze e delle convinzioni che si hanno nei confronti del mondo. E che queste convinzioni, pur non essendo logicamente connesse, sono spesso e volentieri connesse per altri versi, grazie a dei legami giustamente ideologici, ed è il motivo per cui l'economicismo riesce a essere così convincente, perché l'economicismo si è costituito in ideologia, si mette a disposizione una serie di posizioni, una serie di assunti, una serie di modi di pensare, che sono coerenti gli uni con gli altri e che quindi ti permettono di apparentemente discutere con un fondamento, salvo il fatto che tu a un certo punto non li prenda uno per uno e li critichi. Ma questo è un livello ulteriore, naturalmente, di analisi. No, per un attimo ho detto di che abbiamo fatto. Poi, quinto punto, fornisce all'individuo una guida all'azione, in particolare per mantenere il mondo nel suo stato preferito o cambiarlo secondo le sue preferenze. Quindi, come vedete, quello che dicemmo ai tempi del valore, che era un oggetto contraddittoriale, c'è qualcuno che si ricorda cosa diavolo significa oggetto contraddittoriale? Allora, oggetto contraddittoriale significa un oggetto che contiene in sé delle tensioni non risolvibili. Abbiamo detto che noi uomini siamo contraddittoriali perché ospitiamo una tensione costante fra coscienza e inconscio, tanto per dirne una, che non è superabile. Non è pensabile che a un certo punto tutta la coscienza diventi inconscio o che tutto l'inconscio diventi cosciente. Per cui entrambe le posizioni restano in tensione, non sono modificabili, non sono sottoponibili ad una dinamica hegeliana, sarà detto. La quale dinamica hegeliana è quella che dice tesi, antitesi e poi una sintesi superiore. Ecco, non c'è una sintesi superiore della coscienza e dell'inconscio. Come non c'è una sintesi superiore all'interno dell'oggetto valore fra la dimensione ideale e la dimensione concreta. Il valore è quello per cui io muoio, ma è anche il lingotto d'oro che ho a casa, è anche la collana di perle di mia madre, è anche il mio portafogli gonfio di monete. Quello è il valore, non è che a un certo punto queste due cose diventano qualcos'altro. Evidentemente sono dei termini, come vi dicevo, che sono termini complessi, sono termini difficili, sono termini che vanno declinati con molta attenzione, perché dicono una serie di aspetti che hanno un'aria di famiglia, avrebbe detto Wittgenstein, ma che non sono razionalmente collegabili. Questo è il punto. Allora, l'ideologia è anch'esso un oggetto contraddittoriale, ovvero l'ideologia è contemporaneamente il falso discorso del potere, il modo attraverso il quale agisco soprattutto in campo politico, il modo in cui io guardo il mondo, il modo nel quale, in cui mi guardo nel mondo, che sono queste le due dimensioni interessanti che abbiamo appena messo in luce, no? Da una parte il fatto che io organizzo il mondo in chiave ideologica, quando la prendo appunto nel senso elevato, nel senso alto dello sguardo culturale, quindi do un senso al mondo, ma nello stesso tempo in cui io do un senso al mondo necessariamente mi do un senso nel mondo, perché non è un gesto che posso fare scisso. Cioè il mio attribuire senso al mondo contemporaneamente, di nuovo contraddittoriamente, significa dare a me stesso un senso, perché io sono nel mondo. Allora se il mondo ha un senso, necessariamente lo ho anch'io. E questo senso non è necessariamente coerente a quello del mondo. Tant'è vero che valore, ideologia e utopia sono tutti elementi che circolano nello stesso campo semantico, perché può anche darsi che il senso che io do al mondo mi diventi sprone per cambiare il mondo, perché a me quel senso non piace. Quindi vedete che l'interferenza costante tra la dimensione soggettiva e la dimensione oggettiva, tra la dimensione astratta e la dimensione concreta è fondante in questi casi. E la politica godrebbe anch'essa di questo tipo di ragionamento. Cioè anche la politica, no? È contemporaneamente attenzione al dettaglio più bieco e sguardo d'insieme. Solamente grazie, tra virgolette, insomma, solamente a causa del riduzionismo economicistico al quale abbiamo visto che il mondo della politica è stato sottoposto negli ultimi 200-300 anni, e noi oggi ragioniamo di politica semplicemente come politica amministrativa, nella peggiore accezione che possiamo dare al termine, fondamentalmente, no? Ma politica è entrambe le cose. In chiave europea, per esempio, tanto per riprendere il discorso che avevamo fatto dell'importanza dell'Unione Europea, eccetera, c'è una distinzione che è molto interessante, che è quella tra high policy e low policy, ovvero sia di politiche alte e politiche basse, che però non sono alternative. Questo è il grande problema. Per esempio, non è immaginabile una politica alta che poi non sia anche una politica bassa. E questa discrasia, spesso e volentieri, è all'origine dei problemi, per esempio, ambientali, perché moltissimi degli ideologi ambientali, perché anche lì si tratta di una posizione ideologica, spesso e volentieri, ritengono che la politica bassa non sia degna di attenzione. E vengono normalmente fottuti lì. Perché, lo saprete, immagino, tra una posizione ideale a livello legislativo e l'applicazione concreta di quello che la legge implica ci sono svariati passaggi regolamentari. Non è che tu fai una legge e improvvisamente questa legge funziona. Tu fai una legge e la legge rimane inapplicata in attesa dell'emissione degli opportuni regolamenti. I quali regolamenti sono low policy. Quando abbiamo parlato, se vi ricordate, del valore del semaforo, no? E vi ho detto che il semaforo di fatto è un valore dato, nel senso che si dà, è un oggetto di valore. Non è così ovvio che il principio della convivenza civile sia il semaforo. È chiaramente un discorso di high policy da una parte e low policy dall'altra, però se io effettivamente ritengo che ci debbano essere delle norme di convivenza civile e un rispetto reciproco, poi devo fare qualcosa che permetta nello svolgersi della vita quotidiana che questo funzioni, che questo si applichi. E questo si applica anche col semaforo. Per cui non c'è una low policy sganciata da una high policy, il problema è che noi dovremmo essere, come al solito, in grado di considerarle entrambe. Anche qui vale il discorso ET. Allora io sì, penso in termini altissimi, ma so anche dirti come poi metto in pratica le cose, che è una cosa che a me manca sempre. Spessissimo noi abbiamo delle leggi bellissime emesse a livello legislativo alto, e poi mancano i regolamenti applicativi, non sappiamo come fare ad applicarli, oppure facciamo dei regolamenti applicativi che fanno schifo, che vengono impugnati a TAR, che vengono mandati a carte 48, che sono contraddittori internamente e via discorrendo, perché tu per poter rendere effettivamente un valore operativo devi riuscire a scendere lungo una scala di generalità con una certa coerenza, con una certa intelligenza, con una certa attenzione, che non è da tutti purtroppo, perché ci sono uffici legislativi, perché uno da solo difficilmente ce la fa, perché c'è chi è più versato in una cosa e chi è più versato in un'altra, e quindi vedete anche che il discorso del lavoro in gruppo, no, ha un altro tipo di incidenza in questo caso, perché nel gruppo ci sono anche quelli che sono più portati per un certo livello d'analisi e quelli che sono meno portati per un certo livello d'analisi, quelli che sono bravissimi nell'amministrare in modo concreto, pragmatico, e coloro che invece ragionano su dei livelli alti e astratti. Ma noi stiamo dicendo da 3 anni a questa parte che il sapere è contemporaneamente l'uno e l'altro, no? Questo è il punto. Se uno non riesce a mettere in atto, non riesce a capire effettivamente, a introiettare, oserei dire, questa necessaria convivenza di livelli, lo scarto è sempre inevitabile, lo scarto è sempre un problema. Tu puoi dire quello che ti pare, per esempio, facciamo un esempio, il protocollo di Kyoto. Immagino che sappiate di che si tratta. Allora, questo protocollo di Kyoto richiede una serie di misure perché diventi operativo, naturalmente, no? Al di là della ratifica di alcuni stati che non è ancora avvenuta e via discorrendo, ci sono tutta una serie di regolamenti applicativi. Allora qual è il problema del protocollo di Kyoto ad oggi? Che questi regolamenti applicativi vengono regolarmente disattesi. Allora, a norma del protocollo di Kyoto uno avrebbe diritto a una serie di incentivi, facilitazioni, premi, eccetera, eccetera, investendo in impianti che sono meno d'impatto, meno inquinanti di altri. Okay? Questo ovviamente, come dire, necessiterebbe un qualche tipo di controllo. Ovvero sia, io non posso fidarmi, come dicevamo prima, non posso contare sulla buona coscienza di colui che fa il gesto teoricamente, perché vi potrebbe anche fregarmi. Qual è il problema? Che a tutt'oggi il 92% degli impianti che sono stati finanziati con il protocollo di Kyoto non è stato controllato. Quindi, come vedete, il problema è un problema concreto, ovvero sia, siamo passati dalla high policy a una mancanza totale di low policy, ovvero sia, si sono fatti dei regolamenti, ma questi regolamenti non hanno chi li mette in atto. Non ci sono i protagonisti, no? Come il discorso della caccia all'evasione. Puoi fare una caccia all'evasione in un paese con un pugno di ispettori che non hanno diritto a una missione, che non hanno diritto ai rimborsi, che non hanno diritto a nulla? Che controlli? Chi controlla? Quello è il problema. Ed è un problema che chiaramente, se ci fate caso, si applica perfettamente alla questione della sicurezza, che era quello che dicevamo la volta scorsa, no? Puoi mettere una telecamera e non avere nessuno che controlla? Puoi non aver studiato un sistema di risposta per il quale, a constatazione di problema, c'è un intervento nell'arco di un tempo ragionevole? Questo sarebbe fare una politica efficace. Questo sarebbe capacità di reazione e quindi anche l'opolesi, perché il problema è chi spia i mezzi, chi li guida, chi paga la benzina. Questi sono i problemi concreti che ti trovi normalmente davanti quando fai queste cose. Non è semplicemente dire mi piacerebbe che funzionasse così. Siamo tutti bravi. Ma se tu non ti preoccupi del come fa a funzionare, poi la faccenda non va. E quindi ti trovi delle giurisdizioni bellissime, delle affermazioni di principi elevatissime, e nella prassi niente. Anzi, di solito una prassi c'è l'opposto esatto, perché chiaramente fatto un certo tipo di ragionamento, come diceva la zecca Garbugli, fatta la legge, trovato l'inganno, per cui non solo la legge non si applica, ma viene anche travisata, stravolta e utilizzata per altri fini, per cui insomma, ecco, alla fine riesci a ottenere l'esatto opposto di quello che ti eri prefisso. Quindi il problema della capacità di distinguere i livelli di intervento è un problema centrale, ed è un problema che Rush mette benissimo in luce, no? Perché nel momento in cui mi dice che il dare senso al mondo è anche dare senso a me nel mondo e alla mia azione nel mondo, ci sta dicendo che io di fatto sono un essere ideologico. Potremmo addirittura dire quello che dicevamo dell'essere culturale di Weber, cambiarlo: noi siamo esseri ideologici, perché di fatto in questa accezione l'ideologia è il modo attraverso il quale noi ci comprendiamo nel mondo e immaginiamo i nostri modi di agire nel mondo. Però questo non significa che l'ideologia non sia anche discorso falso, discorso propagandistico, eccetera eccetera. E se ci fate caso, i due livelli sono intrinsecamente connessi, perché nel momento in cui io fornisco a qualcuno un'ideologia falsa, non so soltanto salvaguardando e ponendo al sicuro le mie posizioni, ma sto facendo in modo che lui si immagini nel mondo e si muova nel mondo in accordo con i miei interessi. Non so se questo è chiaro. Cioè, nel momento in cui io convinco qualcuno di qualcosa, questa cosa di cui lui è convinto, come dice il teorema di Thomas, non so se vi ricordate, sarà vera nelle sue conseguenze. Per cui io mi troverò i famosi quelli che sono più realisti del re, che sono talmente convinti di quello che gli ho detto che saranno addirittura più zelanti di me nell'applicarlo, per cui avrò risolto brillantemente ogni mio problema, perché non dovrò più manco controllarli. So se questa cosa vi torna. È un po' il problema, per riprendere il discorso del corpo, il problema della disciplina che noi ci siamo introiettati dell'attenzione al fisico, no? Prima era una questione pubblica la ginnastica, non so se lo sapete. Fino alla Seconda Guerra Mondiale la ginnastica si faceva in piazza. Abbiamo tutte fotografie che ci ricordano stadi, eccetera eccetera, non serve neanche dirlo. Perché a un certo punto la ginnastica diventa una questione privata? Non so se vi siete mai chiesti questa cosa, però insomma è interessante, perché vuol dire che noi da fine Settecento alla metà del 1900 abbiamo avuto un certo tipo di ragionamento sulla ginnastica, e poi a un certo punto sembra che vabbè, basta, lasciamo pure, fate quello che vi pare. Sarebbe bello immaginarlo, però di fatto non è andata così, nel senso che inizialmente, e questo ci riporta anche al discorso dello Stato-Nazione, ci si è resi conto che la ginnastica, l'attività fisica, era un ottimo strumento di disciplina della gente, era un ottimo strumento di salvaguardia delle condizioni fisiche dei lavoratori, perché è chiaro che i lavoratori devono essere sani e efficaci per essere utili, quindi la forza lavoro del proletario deve essere accudita in qualche modo, ed era anche un modo attraverso il quale si costruiva il senso del gruppo. Tenete presente che tutte le gli sport di squadra nascono a fine Settecento, pure loro, a fine Settecento hanno fatto le palle terribili, però di fatto è successo tutto. Il primo regolamento del rugby è dei primi dell'Ottocento, e il rugby si chiama rugby perché era un gioco che si faceva una città di rugby, questo per chi non lo sapesse, lo possiamo anche dire. Allora, è evidente che l'utilizzo della componente sportiva da parte degli stati-nazione che si stanno fondando in quel momento risponde a una serie di esigenze, nel senso che se tu, stato-nazione, hai davanti a te alcuni problemi. Uno, devi avere degli strumenti per mettere in atto le tue rivendicazioni, normalmente territoriali. Sapete che l'Ottocento è stato un secolo di guerre continue, no? Per cui ti serve un esercito, nel quale esercito ci sono persone che combattono, evidentemente. Ma allo stesso tempo hai bisogno di risorse interne per poter fare la guerra, quindi hai bisogno di industrie. Ma hai anche bisogno di creare i tuoi cittadini, perché i cittadini fino allora non c'erano. Se vi ricordate, abbiamo detto che lo Stato-Nazione non è che è nato dal nulla. Come diceva Cavour, fatta l'Italia dobbiamo fare gli italiani. E questo non era un problema solo nostro, è stato un problema dei francesi, degli inglesi, dei tedeschi. Tutti hanno dovuto fare i loro cittadini, perché i cittadini non avevano mai ragionato in termini di nazione. Nazione è un concetto che nasce pure lui nel Settecento. Come faccio a fare tutta sta cosa con un colpo solo? Lo sport, casualmente, è perfetto da questo punto di vista. Perché lo sport cosa fa? Ti permette di essere in forma, quindi massimizza la tua capacità performativa anche a livello di lavoro. Ti instilla un abito disciplinato. Tu sei abituato a fare, vi ricordate, le grandi adunate dei totalitarismi, tutta gente in fila che fa gli stessi movimenti, eccetera, eccetera. E noi sappiamo oggi che un certo comportamento ha delle ricadute, come ti ho detto ieri. Ovvero se io sono abituato a comportarmi in modo disciplinato nell'addestramento, sono già preformato da una certa disciplina anche fuori dall'addestramento. Non solo, ma se sono disciplinato e in forma, sono anche mezzo allenato per diventare soldato. Per cui devo faticare meno. Quando faccio una bella leva e richiamo tutte le armi, non è che mi arriva gente che non sa assolutamente di che si tratta, ma è gente che è abituata a mettersi in fila e a marciare e a fare quello che gli insegno. Per cui, come vedete, con un colpo solo io riesco a ottenere una serie di risultati notevoli. Non solo, ma riesco anche a creare un'appartenenza di gruppo. No? Attraverso le squadre noi ancora oggi diamo, esatto, quando gioca l'Italia, perché tutti stanno alla televisione, tutti guardano la televisione, tutti vanno in giro con le bandiere, tutti appendono bandiere. Non è semplicemente un comportamento stupido, è il fatto che quel tipo di comportamento ha un profondo significato simbolico, perché in quella squadra noi ci riconosciamo. Quella squadra è l'immagine del legame sociale del quale tendenzialmente facciamo parte, e quindi quando io vedo la squadra che vince mi sento italiano, più italiano di quanto non ero 2 giorni prima, 3 giorni prima, 1 mese e mezzo prima, no? Allora, a fine Settecento, fra le altre cose, comincia per esempio anche l'alpinismo. Non c'era prima, le montagne stavano lì e tutti dicevano chi se ne fregava nelle montagne. Perché questo? Perché l'alpinismo, se ci fate caso, è un'attività simbolica per eccellenza, perché tu la vetta che fai? La conquisti, no? Non solo la conquisti, ma ci vai sopra e ci pianti la tua bandiera. Per cui a un certo punto, da un punto di vista simbolico, il fatto che tu conquisti l'Everest significa che tu stai in testa a tutti gli altri. La tua nazione è molto più prestigiosa di tutte le altre. La corsa allo spazio è il passaggio dopo, no? Gagarin, la conquista della Luna, i primi voli intergalattici nello spazio esterno, sono tutte attività fondamentalmente simboliche. Vogliono dimostrare a tutto il mondo che chi ha mandato la sua bandiera lì è meglio degli altri, e che quindi c'è un necessario orgoglio ad appartenere a chi ha quella bandiera. Quindi, come vedete, la cosa è molto complicata, ma la domanda allora è ancora più puntuale: perché lo Stato a un certo punto rinuncia a questa leva molteplice, a questa leva multidimensionale, e dice vabbè, fate come pare, andate in palestra dove fate, non ve va, chi se ne frega, eccetera? Perché improvvisamente non è più interessato? No, lo Stato rinuncia perché sa, o perlomeno osserva, che quella disciplina ormai noi ce la siamo già fatta nostra, non serve più uno che ci spinge a farlo, che noi abbiamo una serie di modelli di successo, come abbiamo detto 2 anni fa, se vi ricordate, che racchiudono in sé proprio quella dimensione sportiva, quella dimensione di efficienza, quella dimensione di efficacia. Quindi non c'è più bisogno che qualcuno me lo ridica, magari generando delle dinamiche oppositive. io lascio che tu faccia e tu da solo ti costringi ad andare in palestra, ti costringi a metterti in, a dieta, ti costringi a fare delle cose e pensi di farlo per tua libera scelta, per cui è perfetto. Meglio di così si muore, non solo, ma riesco anche a attingere la dimensione economica, perché a quel punto nasce un intero universo di senso e di produzione sullo sport, che oggi è una delle, delle sfere economiche più importanti del mondo. Tant'è vero che dall'ISER siamo passati a scienze motorie sportive, quindi dal diploma siamo passati alla laurea, al corso di laurea, e quindi c'è stato un processo di istituzionalizzazione ancora più marcato, un riconoscimento di importanza ancora più marcato. Quindi, come vedete, tutto questo giro è estremamente concreto. Lo stesso motivo per cui voi siete qui, più o meno, ha a che vedere con le stesse dinamiche, nel senso che nel momento in cui si forma un corso di laurea di scienze per l'investigazione della sicurezza, si sta dicendo che quell'argomento non è più un argomento qualunque, ma un argomento sensibile, altrimenti non servireste, non sareste qui, sareste da qualche altra parte, come vi avevamo detto, se non erro, però comunque, meglio dirlo. Allora, quindi, come vedete, la dimensione ideologica è terribilmente efficace da questo punto di vista, nel senso che nel momento in cui tu hai trasmesso al modello di comportamento, al modello di successo, le caratteristiche proprie dell'ideologia, questa diventa una falsa ideologia che è normativa. Come vedete, quello che abbiamo detto ai tempi del modello di successo lo possiamo reinterpretare tranquillamente in questa chiave oggi, perché, come si diceva, non è detto da nessuna parte che tu debba essere atletico, che tu debba essere performante, che tu debba avere i tratti del volto organizzati in un certo modo e via discorrendo. Non è oggettivo, non è nulla, è soltanto una visione. Secondo un'analisi marxiana è evidentemente una falsa visione, un modo attraverso il quale un certo potere controlla la gran parte dei suoi sottomessi. E allora arriviamo ai paradossi per i quali i tatuaggi, che dovrebbero essere quelli che ci distinguono, di fatto ci massificano ancora di più, perché sono tatuaggi che diventano stereotipi. No, vi ricordate che avevo detto che il tatuaggio più diffuso è l'emblema della Nike, il baffo della Nike, c'è gente che si tatua dei codici a barre sulla schiena. È ovvio che nel momento in cui fai una scelta del genere non ci avrai pensato probabilmente, ma ti stai equiparando a un paio di scarpe, ti stai equiparando a una confezione di piselli surgelati e tutta una serie di cose di questo genere, ma simbolicamente è questo che fai. Cioè, a me non verrebbe mai in mente di tatuarmi un codice a barre qua dietro, eppure è un tatuaggio che va per la maggiore. A livello simbolico è un problema, chiaramente, no? E anche nel momento in cui tu scegli comunque un logo di un qualche prodotto, ti stai comunque inconsciamente mettendo alla pari del prodotto, cioè sei la famosa risorsa umana fatta e rifinita, come si dice. Quindi, insomma, ecco. Per cui è chiaro che questo aspetto dell'ideologia è complesso, nel senso che l'ideologia è effettivamente uno strumento di dominio formidabile. Non so se avete parlato di Mosca con Alessandro Campi, avete parlato della formula politica? Ho sentito un sì solo, c'era solo lei quando ha fatto. Si ricorda che ne avete parlato, ecco. Esatto, però la formula politica è uno degli aspetti dell'elitismo di Mosca più interessanti. Cos'è di fatto la formula politica? Può sembrare buffo, però è esattamente quello che vi sto dicendo io, lo stesso discorso della falsa coscienza marxiana. Ovvero sia, la formula politica è il modo attraverso il quale l'elite che governa convince gli altri che è giusto che lei governi. Perché il trucco, come vedrete anche nel capitolo dedicato a Marx, sta lì. Ovvero sia, come fa a governare un'elite? Convincendo tutti che non fa i suoi interessi, ma fa gli interessi della collettività. C'è questa coincidenza un po' così, sospetta se vogliamo, però è quello che viene tramandato, è quello che viene detto, no? Come mai negli Stati Uniti, non so se lo sapete, immagino di sì ormai perché si è detto da tutte le parti, però la politica fiscale di Bush com'era? Cioè, avete idea? Le tasse, Bush, chi le faceva pagare? Ai poveri. Incredibile, ma vero, un Robin Hood al contrario. La politica di Bush era stata una politica per 8 anni nella quale venivano detassati i redditi più alti. Cioè il ricco diventava sempre più ricco e il povero diventava sempre più povero. Questo perché? Perché nella presentazione ideologica dell'economicismo era passato questo assioma, indimostrato da qualunque punto di vista, per cui se il ricco è molto ricco, è talmente ricco che non può che dare la sua ricchezza agli altri in un effetto di sgocciolamento. Si chiama trickle down, ma è quello. Allora, se io lascio il ricco libero di fare quello che gli pare, e questo ovviamente è un'altra articolazione della famosa mano invisibile di cui abbiamo parlato più volte, non è possibile che il ricco non condivida la sua ricchezza con gli altri secondo le modalità migliori possibili. visto come è finita la faccenda, è evidente che c'era un aspetto ideologico in questo discorso, no? Però il problema qual è? Che a oggi in America sono quasi tutti convinti, nonostante tutto, che se tu sei povero è colpa tua, che è molto meglio che i ricchi abbiano tutti i soldi che vogliono e la libertà di movimento ancora oggi, perché questa è una visione ideologica, non è una visione oggettiva. Questa è l'ideologia data. L'ideologia è quella che ti convince di quello che fa comodo a me, direbbe Marx, e anche Mosca, perché altrimenti diventa inspiegabile, come dicevo la volta scorsa, che se, no la volta scorsa, tempo addietro, che prendiamo una piramide sociale, vediamo che godono soltanto quelli in cima e ci chiediamo perché tutti gli altri non fanno qualcosa, che è il problema dell'elite, evidentemente, no? L'elite è un pugno di individui che assomma in sé la maggior parte dei benefici. Noi dobbiamo chiederci com'è possibile, non possiamo pensare che siamo tutti stupidi, cioè deve essere qualcos'altro. Dice Mosca, il trucco sta nella formula politica, ovvero sia nel fatto che l'elite normalmente è capace di convincerti che il suo interesse è il tuo interesse. E quindi a quel punto è fatta, perché tu pensi di star servendo il tuo interesse, servendo il suo, di fatto serve soltanto il suo e ci sei. Quindi come vedete la leva ideologica è una leva centrale nel discorso politico, soprattutto quando noi togliamo alla politica questa pretesa razionale, come abbiamo fatto nelle elezioni scorse, e ci rendiamo conto che l'attività politica è un'attività che è anche razionale, a volte razionale, ma che si centra su una serie di desideri, di valori, di aspirazioni, di moti dell'animo, di preferenze incoscienti e via discorrendo. In questo magma è evidente che l'ideologia è utile, no? Perché l'ideologia di fatto cosa ti dà? Ti dà lo strumento per agire, senza che tu debba aver fatto dei lunghi studi, senza che tu debba aver guardato dentro te stesso, senza che tu ti sia costruito una cultura soggettiva, tutta questa serie di cose nel momento in cui c'è un'ideologia prêt-à-porter, come si dice, non serve più, perché tu aderisci a quella posizione e ripeti, ricicli, utilizzi quello che ti viene detto e ti viene dato e sei convinto che sta facendo il meglio, perché c'è una coincidenza di simpatia, di atteggiamento, di preferenza, di vita, eccetera eccetera eccetera. Quindi lo strumento ideologico è evidentemente uno strumento di grandissima forza. E vi ripeto, nel momento in cui prendiamo atto di questo discorso, ci rendiamo anche conto che il discorso che vuole la fine delle ideologie è un discorso ideologico. Perché vi ripeto, nel momento in cui tu sostieni che non esistono più ideologie, di fatto stai dicendo che ciò che tu dici non è ideologia, ma è verità. Non so se questa cosa è chiara. Nel momento in cui io dico non ci sono più ideologie, vuol dire che quello che io sto dicendo non è ideologia, altrimenti mi contraddirei da solo. Quindi l'implicazione centrale è questa, che siccome sono finalmente finite le ideologie, adesso stiamo vedendo le cose come stanno. Marx, una tomba, gira come una trottola, però di fatto il punto è questo. Come lo stesso si è detto per la fine della storia, ci sono tutta una serie di testi e dibattiti culturali che si sono avuti negli ultimi 10-20 anni, è finita la storia? Che è una posizione assolutamente incondivisibile per quanto mi riguarda, ma è un testo che viene ristampato continuamente, scritto dal famoso Francis Fukuyama, per chi volesse saperne un po' di più. Ma ti puoi porre questi problemi solamente da un punto di vista ideologico, perché come fai a dire che finisce la storia se la storia è il succedersi degli avvenimenti? Mi pare che la storia nel frattempo sia andata avanti piuttosto di brutto da quando lui ha detto che è la fine della storia. Quindi lo stesso punto di vista è quello sulla fine delle ideologie. Pensare che possano non esistere ideologie vuol dire essere ideologici nel midollo, perché stai negando l'organizzarsi della cultura intera, visto che, come abbiamo appena detto, uno dei gradi dell'ideologia è quello della cultura ambiente, ovvero sia il modo in cui io interpreto il mondo, il modo in cui capisco quello che vedo, il modo in cui mi riferisco agli altri. Quindi tutto quello che dicemmo di mobilità sociale, di stratificazione sociale, di status, quindi tutti gli status acquisiti, gli status ascritti, tutte le dinamiche attraverso le quali io scelgo i miei status, sono anch'esse influenzate da una componente ideologica, no? Quando constatavamo che la gran parte dei mestieri oggi viene scelta nell'ambito della sfera economica, stavamo constatando una spinta ideologica che favoriva quell'ambiente, non stavamo constatando il fatto che effettivamente l'economia è più importante di tutto il resto, stavamo constatando che in una società veniva valutata così, che è un'altra cosa, e sappiamo benissimo che effettivamente il valore chiave della nostra cultura è a tutt'oggi il valore economico, anche se forse questo si può cominciare anche a ridiscutere un tantino in questi anni.